qualche domenica sentite che non leggiamo il Vangelo di Marco perché è molto breve e non avrebbe coperto tutte le domeniche fino a Cristo Re. Per cui la liturgia ha preferito stornare alcuni capitoli del Vangelo di Giovanni, il sesto in modo particolare, dividendolo in alcune domeniche, laddove Cristo a Cafarnao fa il discorso sulla Eucaristia, dopo aver moltiplicato i pani e i pesci sul colle delle Beatitudini. È un discorso difficile, duro, tanto che la gente se ne va e dice durus est hic sermo. Questo linguaggio è incomprensibile. Spiegacelo meglio, amici. Ma come si fa a spiegare il mistero? Non ci sono parole. O prendere o lasciare. Come fai a spiegare alla gente che quel pane diventa una persona viva? Cristo. Come si fa a spiegare? Corpo, sangue, anima, uguale uomo. Divinità, uguale Dio. In quell'ostia, durante la messa, mistero della fede, si verifica tutto questo. Un pane che cessa di essere pane, che rimane in forma bianca, rotonda, sapore di pane, ma cambia la sostanza, non è più pane, è Gesù Cristo. Amici, vedete, se noi mettiamo al microscopio, in un laboratorio di chimica, due ostie, una del negozio e quella consacrata, la scienza dà gli stessi risultati. Perché la scienza non può capire, la scienza esamina i dati scientifici, pane, acqua, eccetera. La fede è un'altra cosa, la fede supera il limite dell'intelligenza. Ecco perché la gente se ne va. Durus, è duro, Signore, facci capire. E Gesù per ben 3, 4, 5 volte ripete lo stesso concetto. E la gente se ne va. Gesù rimane solo con i discepoli e dice loro, anche voi volete andarvene fuori? Smammate. Pietro, che non ha capito niente, giustamente, no? Si butta in ginocchio e gli dice, maestro, ma da chi andiamo? Dove andiamo? Tu solo hai parole di vita eterna. Notate le parole. Tu solo, non gli uomini, tu. Hai parole di vita, non del tempo, ma eterna. Vedete, in questo discorso Gesù riafferma con molta precisione il concetto, ricordando un fatto biblico, l'Antico Testamento, no? Vi ricordate? Quando gli ebrei stettero 40 anni nel deserto, e Dio li nutrì con la manna piovuta dal cielo. Dice, i vostri padri hanno mangiato la manna che veniva dal cielo, ma sono morti. Chi mangia di questo pane non morirà in eterno. Anzi, dice Gesù, questo pane che è il mio corpo, questo vino che è il mio sangue, chi lo mangia, sentite la parola, non dice avrà futuro, no, ha. Chi mangia adesso, oggi voi fate la comunione con me, noi oggi abbiamo nel tempo la vita eterna. Pensate che roba. Amici, la messa è il più grande mistero. Noi veniamo alla messa ma non capiamo niente, anzi la perdiamo spesso. Ma lo sapete? Padre Pio diceva, è più facile che il mondo viva senza il sole, il che è impossibile, che non senza l'Eucaristia. Capite che roba? È più facile che viva senza sole, ma non può vivere senza l'Eucaristia. Vedete, Gesù si è trovato di fronte a un bivio. Lui diceva sempre, mia delizia è stare con i figli dell'uomo. Ci stava bene con noi Gesù, eh? Ma ripeteva sempre, dall'altra parte. Io faccio tutto quello che il Padre vuole da me. Il Padre vuole che io torni a Lui. Noi uomini avremmo detto o andare o restare. Cristo ha scelto una via diversa. Cristo se n'è andato, siede alla destra del Padre in questo momento, ma nel contempo è con noi nell'Eucaristia. Cristo è partito e Cristo è rimasto. Solo Dio può fare queste cose. Ed ecco l'Eucaristia. Vedete, io capisco, io celebro la Messa, come voi, no? A me fa paura celebrare la Messa. Pensate, io non vorrei mai celebrare la Messa, mai. Ma ci pensate che fra qualche minuto io prendo quell'ostia e dico, questo è il mio corpo, è mica il mio corpo, è mica il mio. È il corpo di Cristo. E Cristo mi ubbidisce, Lui sta sull'altare. Davanti a voi, Caterina suona il campanello e dice, inginocchiatevi perché Cristo è presente in mezzo a noi. Ma è possibile che la mia mente si trovi davanti a questo stupendo mistero di un pane che diventa figlio di Dio vivo? Lo capite perché Padre Pio diceva, non è possibile che il mondo viva. È più facile che viva senza il sole, ma non senza l'Eucaristia. Io capisco Padre Pio che celebrava, ma non la celebrava come la celebro io la Messa. Io la celebro, però non la vivo come i santi. Padre Pio soffriva durante la Messa la passione di Cristo, la flagellazione, capito? La morte di Cristo, Lui nelle sue carni trafitte dalle stigmate. Capito che roba? La sua Messa durava 2 ore e mezzo, 3 ore. Per cui a Roma, che non capivano, ma anche i papi capivano, ma voi ci pensate che Giovanni XXIII, santo con Lui in paradiso, ce l'aveva con Padre Pio, perché era male informato, no? I suoi informatori avevano dato notizie negative di questo grande santo, per cui il Papa Giovanni XXIII aveva un cattivo concetto di questo grande santo, il più grande di tutti i tempi. Lo sapete che Padre Pio è l'unico prete stigmatizzato da quando esiste la Chiesa? Dice, ma Francesco? No. Francesco d'Assisi non era un prete. Francesco d'Assisi si è fermato al diaconato, all'ordine prima del presbiterato, dicendo io sono indegno di fare il prete. Francesco stigmatizzato, l'unico prete della storia con le stigmate è Padre Pio, che ha portato nelle sue carni 50 anni e 2 giorni la ferita della passione del Signore. Capite, amici, come anche Don Divo Barzotti, di cui si sta facendo il processo di beatificazione, quando celebrava la Messa durava 2 ore, 3 ore. Ma questi sono santi che ci sconvolgono. Loro non celebravano, vivevano la passione e insieme la resurrezione di Cristo. Ogni volta che celebriamo la Messa, amici che mi ascoltate, davanti ai miei occhi e ai vostri che nulla vedono, lì sull'altare si consuma il più grande miracolo della storia, un Cristo che torna a morire, a risorgere, e non vediamo niente, non vediamo niente. Morte e resurrezione. Che vi dice Don Ignazio dopo la consacrazione? Mistero della fede. Cioè, non ci capiamo niente. Annunciamo la tua morte, oh Signore. Quale? Questa. Non quella di 2000 anni fa. La tua resurrezione, quale? Questa. Nell'attesa della tua venuta. Attente a questa parolina, ancora vi spiegherò. Vedete, l'Eucaristia è il cuore del mondo. Io non so se voi abbiate fatto esperienza nelle chiese del nord Europa. Io ho girato il mondo quando ero giovane, no? Su, ai fiordi sono stato, in Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia. Quante chiese ho visitato, protestanti, dove non c'è Cristo e Eucaristia. C'è il Cristo crocifisso, l'immagine. Vetrate bellissime, organi stupendi, monumenti elevati al cielo meravigliosi, ma sono chiese fredde, senza il padrone di casa. Vedete lì quella lampada? Quella lì attesta che in questa chiesa c'è presente Gesù Cristo. Il giorno in cui spenta vuol dire che Cristo non c'è. quello è il segno che Cristo è presente. Ma Cristo vivo, non Cristo immagine, non Cristo dipinto, non Cristo scolpito, Cristo vivo. Ma ci pensate, amici, quando veniamo alla messa, che cosa facciamo? La Madonna Medjugorje ha corretto il tiro. Noi diciamo spesso, ho ascoltato la messa, sono stato alla messa, meglio ancora, ho partecipato alla messa, già meglio. La Madonna dice, no, cari figli, dite meglio, vivo la messa. Ecco perché quando io chiudo la messa non dovrei dirvi andate, la messa è finita. Dovrei dirvi il rito è finito. La messa comincia adesso nella vostra vita. Comincia a casa, con i vostri familiari, nella malattia, nel lavoro, allo stadio, per la strada, al mare, in montagna. Lì si celebra la messa tutti i giorni, amici. Si celebra la messa. Vedete? È difficile parlare della messa, perché è la Pasqua. Ogni volta che celebriamo la messa è Pasqua. Ma Pasqua che vuol dire? Passaggio. Gli ebrei celebravano la Pasqua passando dalla schiavitù egiziana alla libertà. Cristo ha fatto la Pasqua quando è passato dalla morte alla vita. E la messa è passaggio dalla morte alla vita, dalla morte di Cristo alla sua resurrezione. Davanti ai nostri occhi, non sbalorditi perché non vediamo niente, non tocchiamo niente, si consuma il più grande mistero della storia. Cristo che muore e risorge. Vedete, nella Bibbia, quando Gesù operava i miracoli, chiama i miracoli segni, segni. Cos'è il segno? Il segno prefigura, annuncia un evento futuro, no? Chiaro? Se io vedo il fumo, vuol dire che sotto c'è il fuoco. Se io sulla neve candida ho l'impronta, vuol dire che qualcuno c'è passato, no? È logico? No. Quando celebriamo i sacramenti, pensate, noi riviviamo la vita di Cristo. Il battesimo, per esempio. Il battesimo una volta si faceva per immersione. Se voi girate l'Italia, trovate in tutta l'Italia i battisteri, che erano luoghi distinti dalla Chiesa. Costruzioni ottagonali, Pisa, Mantova, Venezia, Firenze, eccetera. Da tutte le parti. Perché? Perché il battesimo era la immersione. Il verbo battesimare, battezzare, in greco vuol dire immergere, come quando noi facevamo il bagno nella vasca, non la doccia, la vasca. E nella vasca lasciavamo la sporcizia del nostro corpo. Così il catecumeno, quando scendeva nella vasca, da occidente, 1, 2, 3 gradini, si immergeva, 1, nel nome del Padre, 2, nel nome del Figlio, 3, dello Spirito Santo. Poi risaliva verso oriente, verso la luce, 1, 2, 3, e indossava un abito bianco. Perché verso la luce? Perché il battesimo era chiamato anche illuminazione, oriente, là dove sorge il sole. E nella vasca lasciava i peccati, tutti, la sporcizia. Siccome si battezzavano da grandi, lasciavano e il peccato originale e i peccati personali. Il battesimo, l'immersione, segno della morte. Infatti San Paolo chiama tomba e culla. Quanto è bello, amici. Il fonte battesima, tomba. Cos'è la tomba? Racchiude in corpo morto, il peccato. Noi abbiamo lasciato il peccato morto, sepolto. Ma siamo risolti nella culla, fonte della vita. Bello, il battesimo. Pensate... L'Eucaristia, ringraziamento vuol dire, quel pane e quel vino che diventano cibo, bevanda. Con che lo facciamo l'Eucaristia? Con i segni del giorno. A tavola cosa mangiamo? Il pane. Beviamo il vino, acqua. Nella messa Dio usa le stesse cose e le trasforma in divinità. Che meraviglia, amici. Quindi chi partecipa a un sacramento partecipa totalmente alla vita di Cristo. Ogni sacramento partecipa alla morte del peccato, alla distruzione del peccato e alla resurrezione, alla vita eterna. Capite cos'è il cristianesimo? Morte quotidiana al peccato, lotta contro ciò che ci distrugge, ci corrompe, ci imputridisce. Il peccato, amici, ci imputridisce. Cristo ci vuole belli, primaverili, gioiosi, esultanti. Ed ecco i sacramenti, tutti i sacramenti, ma in modo particolare l'Eucaristia. L'Eucaristia è talmente misteriosa che fa partecipare il mondo intero alla morte e resurrezione di Cristo. Lo fa passare dalla morte del male, che ci distrugge, alla resurrezione della vita che ci conquista. Capite? Ogni volta che veniamo alla messa, quando noi usciamo dalla messa, se la viviamo, noi seppelliamo tutte le nostre beghe, i nostri peccati, i nostri difetti, le nostre sciocchezze, le nostre tendenze animalesche, malvagie, la cattiveria, la seppelliamo tutta qui dentro ed usciamo risorti, rinnovati alla vita nuova. Questa, amici, è la messa. Domanda. Ma io, voi, la viviamo così? Ma voi scherzate. Se fosse così, saremmo tutti santi. Se fosse così, noi vivremmo la nostra vita familiare, sociale, personale, nella santità più completa. In lotta continua contro il male come un cancro, come un tumore, che ci mangia, che ci distrugge, che vuole la nostra morte. Pensate, vi dico una cosa che non avete mai sentito. Anche per me è stata nuova. L'ho letta negli anni 70, quando insegnavo al liceo. È di uno scrittore spagnolo, Luis Emery, francese e spagnolo. Dice, celebrare una messa, non vi faccia impressione, vuol dire affrettare la vita del mondo, la fine del mondo. Non credo che questa idea sia molto familiare a quanti partecipano alla messa. E nella messa rendiamo presente l'altro mondo. Siccome la messa è Pasqua, è passaggio dal mondo del peccato, della morte, al mondo della vita, della resurrezione, ogni volta che ci arriviamo alla messa noi facciamo presente l'altro mondo della nostra vita, il mondo di Dio che sconfigge il mondo del male. Il prete è il traghettatore che si offre di far passare gli uomini che lo vogliono da questo mondo schiavo ad un mondo libero, da questo mondo di tenebre al mondo della luce. Iniziando la prima messa, Gesù disse: è giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre. Sentite, forse il mondo non finirà annientato da cataclismi. Forse terminerà con una Eucaristia. Quando l'Eucaristia sarà celebrata su tutta la terra, allora questo mondo finirà e il Signore manifesterà a tutti la sua gloria. I primi cristiani, pensate che roba, dopo la comunione si raccoglievano in preghiera, si inginocchiavano e dicevano: «E ora che questo mondo termini e giunga il tuo regno». Avevano cioè compiuto la Pasqua, il passaggio dal mondo del peccato al mondo della grazia, dal mondo delle tenebre, dal mondo della luce. E trovavano così dolce abitare nella casa del Padre da augurarsi di non tornare indietro. Si erano così familiarizzati con le cose di Dio e le avevano preferite per sempre. Che bello questo concetto. Ogni volta che vengo alla messa accelero la fine dei tempi. Auguro che il mondo di Cristo regni su tutta la terra. Come una grande, cioè, bello, mi pare di, se fossi un regista farei così proprio, La palla del mondo che a un certo punto si scompare trasfigurando e si trasforma in un'immensa ostia dell'Eucaristia. Questa, amici, è la storia degli uomini. Il mondo, la palla, il globo, in prima evidenza, che pian piano sfiora, sfuma, finisce e al suo posto appare una gigantesca ostia con IHS, Gesù Salvatore del Mondo. E questa è l'Eucaristia. Amici, che bello. Ma ci pensate, quando voi venite alla messa, ieri una signora mi ha detto, vent'anni fa, lei disse una cosa alla messa, che memoria, dico, signora, ci picchia, eh. Disse queste parole, se tu mi inviti a pranzo e non mangi, io ti dico, ci viene a fa? Oggi vengo a casa vostra, dice, Don Ignazio, venga a pranzo a casa mia, vengo, metto con le mani conserte, vedo a mangiare, io non mangio. E voi che mi dite? Ce l'ha, che nulla da fare, è sta casa tua, no? Pensate, la stessa cosa succede quando siamo alla messa. Se voi venite alla messa, ascoltate la parola come in questo momento, offrite a Dio l'ostia che diventa Cristo, partecipate alla consacrazione, questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, ma non concludete il sacrificio con la comunione, è la stessa cosa che se io venissi in casa vostra e non mangiassi. Voi venite alla messa, ma non avete fatto la comunione, cioè non avete fatto parte del sacrificio, perché il sacrificio è offertorio, consacrazione e comunione. Capito? Una messa senza comunione è una messa non partecipata, è una messa quasi ascoltata, e non è una messa vissuta. Motivo per cui, tiriamo la conclusione, tutte le volte che veniamo alla messa, attenti però, siamo col cuore pulito per poter ricevere Cristo. Altrimenti, udite, mangiate e bevete la vostra condanna eterna, perché non avete capito, distinto il corpo di Cristo. Quindi attenti, cioè, padre, ha visto quella persona? Non ho visto nessuno. Quella, solo Dio giudica le coscienze. Oggi fanno tutti la comunione, ognuno è responsabile delle proprie azioni. Oggi c'è molta disinvoltura, ragazzi, Attenti, non partecipate alla messa comunicandovi se non siete in amicizia con il Signore. Altrimenti mangiate e bevete la vostra condanna eterna. Lo dice il Signore, Non lo dico io. Allora, quando veniamo alla messa, purifichiamo il nostro cuore. Ed è quella confessione che ci libera dal peccato. Ma è così bello confessarsi, amici. Ma io mi domando, io tutti i mesi vado a Santa Maria degli Angeli e non vedo l'ora, perché, vedete, la confessione non è una seduta psicanalitica o dallo psicologo. La confessione è l'abbraccio di Cristo che ti dice, nonostante che sei un mascalzone o un peccatore, io ti voglio bene, io di te ho fiducia. Ditemi, ti perdono sempre. Gli uomini non fanno così, gli uomini vi perdonano qualche volta, ma non vi perdonano sempre. Cristo ci perdona sempre. Io vedo la confessione come questo abbraccio di amore di Dio, che nonostante tutto, i miei peccati, le mie fragilità, mi dice, ti voglio bene, di te ho fiducia. Amici, a me fa piacere sentir dire che gli altri hanno fiducia di me. Io mi confesso per questo. Ma ci pensate? Chiudo con un esempio vero della Madre Speranza. Durante una notte, quella stava sempre a parlare con Gesù Cristo, Ico mio, figlio mio, ecco, e parlava tutta la notte con il Signore Gesù. Una notte le rivelò Speranza. Ci sono dei preti che in confessione si fanno giudici e non padri e non fratelli, che alle volte sono scortesi. Una volta si confessava con gli sportellini, sbatto lo sportello, alza la voce. Disse Gesù, Speranza, che non succeda mai ai tuoi figli sacerdoti. Alla madre preoccupata gli disse Gesù, ma al santuario di Colvalenza avvengono queste cose? Dice, no, qui non avvengono per fortuna. La mattina dopo chiama tutti i miei colleghi sacerdoti e dice, cari ragazzi, cari figli miei, vi mando via tutti. La madre era un generale, eh? Per quanto era buona ed amabile, io l'ho vista vestita di panni scuri, eh? Era terribile quando faceva da generale. Vi mando via tutti il giorno in cui il buon Gesù mi dicesse che qualcuno di voi in confessione non sia un padre o un fratello, che si permetta di giudicare o di condannare. Capito Gesù cosa ha detto? Quindi amici, ricordatelo, quando voi vi confessate, nessuno vi condanna, nessuno vi insulta, vi abbraccia. Il Signore ci abbraccia e ci dice, ma vieni, lo so che sei fragile, ma ti voglio bene lo stesso, accetto le tue fragilità, però correggiti. Amici, è tanto bello sentirsi voler bene, stimati, apprezzati, nonostante tutto, a prescindere. Amici, confessatevi spesso, io mi confesso spesso. Cioè, ma tu quali peccati fai? Come fai? I vostri peccati uguali, come voi altri, chiaro? Amici, e pesa il peccato, pesa. Guardate che il mondo è pieno di peccato, è pieno di putredine, di corruzione. Amici, chiediamo al Signore stamattina un cuore puro, un animo saldo per poter riconciliarsi con Cristo e cantare ogni domenica il passaggio dalle tenebre alla luce, dal peccato alla grazia. Amici, buona Eucaristia. Buona messa tutte le volte che venite, abbiate questi pensieri e siate santi, perché io, dice il Signore, sono santo.